Bene, e due persone che legano il Salmo a voci alterne. Ecco, allora dicevo, buonasera, iniziamo con la preghiera di invocazione dello Spirito e la presenza del Signore che ci guida nell'ascolto della parola. Fa, Dio, che non poniamo resistenza alla tua parola, perché essa penetri nel nostro cuore come spada a due tagli. Che il nostro cuore resti aperto, la nostra mano non sia chiusa e inerte, che il nostro occhio non sia offuscato e il nostro orecchio non si volga altrove, ma che ci dedichiamo totalmente a compiere la tua volontà, perché tua sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Il ritornello del Salmo 119, il Salmo che elogia la parola di Dio, un lungo, immenso Salmo, passato in rassegna tutte le lettere dell'alfabeto ebraico, le 22, e per 22 strofe, 22 composizioni, tutte le parole incominciano con la lettera dell'alfabeto, la prima, Aleph, fino all'ultima, la Tau. Tutto il linguaggio, il lessico umano, e non riesce a esprimere la bellezza, la ricchezza della parola di Dio. Questo è il senso di questa composizione del Salmo 119, che generalmente chi legge il breviario lo trova all'ora media. L'ora media o terza, ora sesta, ora nona, insomma, a metà giornata. Il ritornello dice così: con tutto il mio cuore ti cerco, Signore, con tutto.
Beato chi entra con la sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Con tutto il mio cuore ti cerco, Signore.
Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca.
Con tutto il mio cuore ti cerco, Signore.
Nella via dei tuoi insegnamenti e la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Nei tuoi decreti e la mia delizia, non dimenticherò la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco, Signore.
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie.
Con tutto il mio cuore ti cerco, Signore. Preghiamo. O Dio, che hai inviato il tuo Figlio Gesù, parola di verità, di vita per tutti gli esseri umani, risveglia nei nostri cuori la fame e sete della tua giustizia, perché da tutti i popoli della terra si formi una sola famiglia e sorga un'umanità nuova in Cristo Gesù, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Siamo al nostro terzo ed ultimo incontro di questo percorso itinerario di fede, partendo dalla parola di Dio, rivelata attraverso i profeti, sotto la guida dello Spirito, messa per iscritto per insegnare la verità che è via al cielo per la nostra salvezza. Senso dunque l'ispirazione, verità della scrittura, il canone, la raccolta dei libri sacri come riflesso della fede delle comunità, regola, fondamento della fede, e poi il modo di interpretare questa parola di Dio dentro la storia. Nasce dalla storia e deve tornare nella storia, cioè dalla vita alla vita. Questo è il senso di una lettura che non è semplicemente curiosa di sapere alcune cose strambe su Dio o sulla morale, quanto invece di uniformare la nostra vita al progetto di Dio e alla sua volontà per la felicità. Lo scopo finale è vivere, vivere bene, felici. Dio si rivela non per tormentarci, la prima rivelazione del mondo creato. Non è perfetto, ci sono delle cose che potevano essere fatte meglio, secondo alcuni, ma non sappiamo poi quale sarebbe stata meglio, se il mondo è meglio che poteva essere pensato, secondo alcuni filosofi e teologi. Ma in realtà è solo un abbozzo, perché noi aspettiamo cieli e terra nuova in cui abiterà finalmente la giustizia. Giustizia vuol dire giusti rapporti, anche l'equilibrio nelle cose in cui non c'è più la morte, né lutto né lacrime, che le cose di prima sono passate. Così il profeta di Patmos, Giovanni, nell'Apocalisse. Poi abbiamo fatto un confronto con l'annuncio del Vangelo in Marco, Matteo e Luca, i sinottici, e abbiamo dedicato anche una parte della nostra riflessione al prologo, inizio, brano poetico del quarto Vangelo, la rivelazione attraverso le parole, i gesti e soprattutto le parabole di Gesù, questi racconti geniali per far capire l'agire, o mettere meglio in sintonia gli ascoltatori con l'agire paradossale, scandaloso, sconvolgente di Dio, che non corrisponde ai nostri parametri o metri. Le mie vie non sono le vostre, i miei pensieri non sono i vostri, come il cielo disto dalla terra, così le mie vie sono lontane. Questa idea dunque di scoprire l'agire di Dio attraverso la parola che commenta i gesti di Gesù per presentare il regno di Dio, quella categoria che lui ha utilizzato dai salmi e dai profeti per parlare di questa azione sovrana di Dio, che è vita, libertà e giustizia. Non so se ricordate ancora il trio, la triade legata alla regalità sovrana di Dio. Il regno di Dio non è una monarchia o un potere assoluto per sfruttare i sudditi, è dono della vita, garanzia di libertà e soprattutto per chi non riesce a ottenere giustizia, giusti rapporti, giudice, giustizia per i disgraziati o i poveri. E perciò il regno di Dio è per i poveri, non così per demagogia populistica o per un pseudo socialismo comunistico, livellante, è per i poveri, che quelli hanno bisogno, gli altri stanno bene, perciò cura i malati e non i sani. Come fa un buon medico, no? Bene, stasera invece concludiamo il nostro percorso con Paolo, apostolo delle genti, così lui si presenta, non i pagani. Voi troverete nelle traduzioni italiane sempre i pagani, Paolo, mandate ai pagani. I pagani è un anacronismo storico, abituatevi a pensare, nel senso che gli abitanti dei Pagus nel IV secolo, Pagus sono i villaggi, e siccome il cristianesimo era un fenomeno urbano, fuori dei centri più importanti erano ancora non cristiani battezzati, e perciò gli abitanti dei Pagus venivano chiamati pagani, pagans. È chiaro questo? È stato utilizzato questo vocabolo del IV secolo, buttato lì in lettere di Paolo, per dire quelli che non sono battezzati, non credono. Ma Paolo invece ha un'altra visione, sono ebrei, come vedremo, e gli altri. Tutti gli altri sono greci, romani, asiatici, cioè le genti. Gentes dei romani diventa poi gentili, per un linguaggio poi gentile. È meglio dire le genti, cioè i non ebrei, tutti sono gentili. Lasciando quell'anacronismo che però ormai è inscritto nelle lettere, alla liturgia. Comunque voi sappiate che è un linguaggio poco rispettoso della storia, si può anche passare sopra, basta capirsi. Dunque Paolo di Tarso, il grande organizzatore della missione cristiana nelle regioni o province orientali dell'impero, che sogna di concludere la sua attività in Occidente. E l'Occidente per Paolo è la Spagna, perché il mondo finisce a Gibilterra, colonia d'Ercole, lo sapete questo, no? Prima della scoperta dell'America si finiva là, insomma. Alcuni avevano fatto già dei tentativi di aggirare. Dunque, un grande organizzatore, promotore di questa azione per diffondere il Vangelo, creando piccole comunità nelle famiglie, nelle domus, oikia, la chiesa domestica. Non esistevano luoghi pubblici, cristiani si ritrovavano dove si vive, dove si consuma la cena, nasce anche la cena del Signore, chiamata con una parola greca Eucaristia, Eucaristei, rendere grazie, e verrà chiamata poi, sempre con una brutta parola medievale, Missa. Missa. Ormai andate via, è congedo. È la cosa che hanno colto i cristiani, è finita, andiamo via. Missa est, da cui è venuta fuori la messa. Altra parola disgraziata che riveste un messaggio di grande, come appunto l'Eucaristia, rendere grazie a Dio. La cena del Signore, l'idea della mensa, non semplicemente una conferenza. Vedete, Paolo dunque è nato verso il 10 dell'era cristiana, più giovane Gesù di una decina d'anni, vive questa esperienza di militante ebreo che combatte il nuovo movimento, perché lui lo vede come un attentato all'identità nazionale ebraica e soprattutto all'osservanza della Torah. Se volete avere un confronto per capire Paolo, fanatico, come lui si definisce, Zelotes era il titolo dato ai ribelli antiromani negli ultimi anni prima della rivolta, che facevano fuori i collaborazionisti colpendo le spalle con un pugnale ricurvo chiamato Sica, da cui chiamati Sicari. Questa è la storia, Zelote. E per motivi non politico-religiosi, dove religione e politica non si distinguono come nell'Islam attuale. Se volete avere un confronto è con i salafiti, cioè quelli che in nome della religione combattono tutti gli avversari, politici e non politici, perché quello che conta è la appartenenza religiosa, nazional politico. Questa è la visione che ha Paolo del giudaismo, e lo dice nei Tre Galati: io superavo en judaismos, nel giudaismo, cioè questa appartenenza, identità ebraica, tutti i miei connazionali, ero osservante della tradizione dei padri, cioè un fariseo. Lo dirà anche ai Filippesi, oltre che ai Galati, che per quanto riguarda la giustizia che deriva dalla legge, comandamenti, sono ineccepibile. Paolo non è un convertito nel senso di Agostino o di altri peccatori, Paolo è un giusto secondo la legge, ma è stato afferrato, conquistato, illuminato, trasformato, mai convertito, non dirà mai convertito. Questo è Luca che ha fatto di Paolo un convertito, modello dei convertiti che hanno peccati da confessare, da eliminare col battesimo. No, no, Paolo, ineccepibile, solo che la giustizia fondata sulle mie osservanze, la dieta, i calendari, la morale, l'etica, le considero spazzatura, letame, a confronto della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Avete capito? Testo autobiografico del capitolo terzo di Filippesi, dove fa una specie di biglietto da visita, ebreo nato da una famiglia osservante, cultura ebraica, tribù di Beniamino, di Israele, del popolo dell'Alleanza, e poi le altre due qualifiche, persecutore per quanto riguarda lo zelo della Chiesa e per quanto riguarda la giustizia, ineccepibile. Forse un po' di esagerazione retorica c'è, però contro quelli che dicono ma il vero popolo ebraico sono quelli che sono di origine ebraica, hanno sangue ebraico. Dice Paolo: io sono stato ebreo fin dalla nascita, ho 30 anni cercato la giustizia attraverso l'osservanza scrupolosa della legge. Quando sono stato afferrato, illuminato, l'ho stato a perdere. Tutte queste cose. È interessante questa immagine. Abituati a pensare Paolo dunque come un convertito nel senso religioso, se volete, non morale, o se volete un completamente cambiato, perché il centro non è più la Torah, la Bibbia, il Decalogo, la legge, al centro è Gesù Cristo come colui che si mette in contatto con Dio, il Figlio, per cui Paolo invocherà sempre Dio nelle sue preghiere, Dio Padre Signore nostro Gesù Cristo. Questa idea della figliolanza. E allora io vorrei subito dirvi qualche cosa di questa esperienza, perché qui nasce tutta la metodologie di Paolo, di cui parleremo stasera, l'evangelizzazione, la pastorale, che non è un problema di amministrare il territorio e far girare la gente attorno alla chiesa. Il problema della pastorale è il Vangelo, è l'incontro con Dio per mezzo di Gesù. Se voi organizzate tutte le mostre di questo mondo, organizzate tutti i campeggi, eccetera, ma non mettete la gente nella possibilità, opportunità di incontrare Dio per me Gesù, fate un'opera buona sociale, perché far stare insieme la gente senza litigare, senza darsi una mano, collaborare, fa bene la salute e fa bene anche la vita civile e sociale. Ma il compito nostro non è e occupare il tempo libero di chi non sa cosa fare. Scopo della Chiesa non è solo tirare su i bambini che la scuola non riesce o le famiglie non ce la fanno, è l'incontro con Dio per me Gesù, cioè il Vangelo, quello che Paolo chiama l'Evangelo. Ebbene, lui ha fatto questa esperienza da militante ebreo che è stato chiamato, come dice nella lettera ai Galati, dalla grazia di Dio. Leggo due righe di questa sua autobiografia, riportata nella lettera scritta ai Galati. Riguardo alle lettere, io spero che voi abbiate il panorama di queste 13 brevi composizioni. La più lunga è la lettera ai Romani, 16 capitoli, in parte anche la prima Corinzi, se no sono 5, 4, 5, 6 capitoli che si leggono in 20 minuti, anche lettura pubblica, commentata se volete. Dunque sono 13 lettere, di cui 7 dettate da Paolo a un segretario che scrive su pergamena o forse papiro, la tavoletta prima per passare al papiro, tavoletta di cera, e poi le altre sono 6 attribuite a Paolo, scritte ai suoi discepoli per aggiornare e applicare il pensiero di Paolo in una situazione cambiata. Siamo alla seconda generazione o addirittura la terza. Lettere pastorali scritte in tempo di difficoltà, di crisi, ai suoi collaboratori Timoteo e Tito, le lettere della prigionia, Colossesi e Efesini, e anche la seconda lettera ai Tessalonicesi, che è una copia della prima, aggiornata in situazioni nuove, in cui alcuni fanatici attendono la venuta del Signore e l'incontro con Lui per il giorno dopo, e perciò si smettono, non vanno più a lavorare. Dice, è meglio che sfruttiamo la cassa comune fin quando ci sono soldi, perché domani viene il Signore, finisce tutto. Febbre apocalittica, molto pericolosa. Alcuni oggi fanno girare fogli e foglietti su queste minacce, giudizio, è un po' quella linea apocalittica, combattuta dal discepolo di Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Dunque, nella lettera ai Galati, che è una delle 7 lettere autentiche, assieme a Romani, 2 Corinzi, Filippesi, lettera a Filemone, piccolo biglietto al suo amico, per chiedere la libertà del suo schiavo che si è rifugiato presso Paolo, lettera ai Galati scritta a questi cristiani che Paolo ha evangelizzato durante la malattia, erano venuti dalla Gallia, e perciò si chiamano Galatai. Greco-Galli, siamo andati giù per i Balcani, andate a finire a Delfi a saccheggiare un po' i tesori di Delfi, poi li hanno cacciati verso la Turchia e i romani li hanno confinati sotto il Mar Nero, chiamato Ponto, sotto il Ponto, venire. E si chiama una regione, è il Ponto, Ponto vuol dire mare nel mondo, no, un po' palude nel mondo latino. Dunque lì Paolo si è fermato con della malattia, ha annunciato il Vangelo, poi sono arrivati altri che hanno detto ma no, non basta il Vangelo, la fede in Gesù, dovete diventare ebrei per essere figli di Abramo, avere la benedizione di Abramo. Paolo, quando viene a sapere questo, tutto infuriato, scrive una lettera senza i ringraziamenti, niente, subito mi meraviglio che avete abbandonato così in fretta la grazia di Dio, eccetera. E poi racconta quello che è avvenuto. Il mio Vangelo, rispetto a quello che dicono questi predicatori venuti da Giacomo, da Gerusalemme, che squalificano Paolo, non è dei 12, quel Paolo ha fatto lo sconto per avere clienti da vantare a Gerusalemme, perciò abbiamo applicato un mezzo Vangelo. Il vero Vangelo è quello, le osservanze ebraiche, il calendario, la dieta, il Shabbat, avete capito? sarebbe stato un disastro per noi. No, non dico che sono cose cattive queste, ma la fede è un'altra cosa. Non è l'osservanza, che io rispetto la stima per gli ebrei, perché abbiamo avuto da loro le scritture, abbiamo avuto Gesù e sua madre, è stato un ebreo, abbiamo avuto da loro, è chiaro, il senso della famiglia, è derivato di sana pianta dagli ebrei. L'idea di famiglia nostra non viene dal mondo greco-romano, viene dagli ebrei. Quando Flavio Giuseppe, è un sacerdote, vero, colto, coltissimo, grande scrittore, passato ai Romani per far carriera, abbandonando il suo popolo, dice che l'unico motivo che giustifica l'unione degli sposi è fare figli, come le encicliche papali. Flavio Giuseppe ha preceduto le encicliche dei papi. Chiusa la parentesi sul... la famiglia, la morale, che viene dall'ebraismo. Però non è questa la novità. La novità è la fede, non la morale. Paolo questa morale la sapeva, l'ha praticata per 30 anni e ha capito che non è il modo di incontrare Dio. Come l'ha incontrato? Il Vangelo che tu vai predicando, dove l'hai ricevuto? Da nessuna scuola. Non ho fatto corsi di teologia, né corsi in parrocchia. Il Vangelo che io vi predico ce l'ho per rivelazione di Gesù Cristo. Dio ha rivelato il Figlio suo in me. Leggo il testo di Galati, capitolo 1, verso 15. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, qui è Geremia, e voi dove, no, non l'avete, dopo vi dico quando arriva il testo, per adesso ascoltate, non faticate gli occhi a leggere, è già molto fatica di ascoltare. Allora, quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre, è Geremia che racconta la sua chiamata, che non dipende dalla tua bontà, attitudini, no, ti ha investito del compito prima che tu nascessi, una grazia totale, prima della nascita, mi ha chiamato con la sua grazia, amore, grazia vuol dire azione efficace di Dio che nasce dall'amore, si compiacque di rivelare a me suo figlio, sarebbe meglio tradurre in me, ha rivelato, mi ha fatto capire, togliendomi il velo, questo si è rivelare, che quello che io perseguitavo come maledetto da Dio, perché appeso al legno, il crocifisso, un falso messia pericoloso per la nazione ebraica, quello è il figlio. Oh, ma allora, se Gesù è il figlio, Dio non è il Dio del Sinai, semplicemente Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio è il padre di questo figlio. Avete capito? Non è solo un profeta, un guaritore, un martire, un taumaturgo, un uomo di Dio, un mistico, tutte le possibili letture, un capopopolo, tutto Gesù, è il figlio. Cioè, ci rivela il volto di Dio che ama come ama Gesù fino a dare la vita. E allora, subito, senza consultare nessuno di quelli che prima me apostoli a Gerusalemme, andai alle genti, non ai pagani, voglio sapere come ha tradotto, scusate, lo annunciai in mezzo alle genti, qui hanno rispettato, per fortuna, non ai pagani, lui è andato nelle colonie degli arabi, colonie greco-romane o vicino a Damasco, chiamate Arabia Petrea. Petra è una città importante che controllava la via della seta, dell'incenso, e partiva dall'Arabia Felix, saliva lungo la via Regia, finiva, avete un'idea, la via Regia, e tutto il Muoto, tutto il nord, la Giordania. La Giordania da Aqaba, per capirci, ecco, da Aqaba su fino a Damasco era la grande via commerciale e i Nabatei controllavano. Paolo è andato a fare la missione per 3 anni in modo autonomo, poi torna a Damasco, per cui quell'esperienza è venuta a Damasco, e va allora a consultare Pietro Cefa. E dopo 14 anni un summit, un meeting, insomma un incontro al vertice, con i responsabili, Giuseppe, per far approvare il suo metodo, che chiama libertà e verità del Vangelo. Sentite, sapete che Lutero ha commentato questa lettera chiamandola libertà cristiana, de libertate cristiana, la lettera di Galati. conta tutto, le osservanze, le pratiche, i riti, libertà cristiana. Ovviamente lì è esagerato, perché lui ce l'aveva su con il mondo dei papisti. Nelle lettere di Lutero e Calvino, quando chiamano i catechi, chiamano i papisti, come anche gli anglicani dell'Inghilterra, i papisti, cioè quelli che sono sudditi del Papa, altro che fede in Gesù Cristo. Scusate, adesso quella era la lotta. Dopo finalmente, scoprendo Paolo, noi ci rendiamo conto che questa fede che Paolo propone ha nulla a che fare con la visione delle vecchie polemiche di Lutero, anglicani o degli altri. Dunque, e Paolo, partendo da questa esperienza, scopre la radice della missione e il contenuto anche del Vangelo. Lui chiama Evangelion, l'Evangelo di Dio, è Gesù Cristo il Figlio. E questo è chiaro che non può essere riservato agli ebrei di origine puro sangue ebraica, perché sei figlio e Dio è padre di tutti. Non c'entra la discendenza carnale da un padre, da una madre ebraica, dentro un popolo. L'idea di una nazione, identità, è saltata completamente con la visione di Dio padre scoperta attraverso. Dunque l'idea di Dio Padre c'è anche nell'ebraismo, con Osea e i profeti parlano di Dio Padre, questo è chiaro, ma solo che qui è il Padre che si rivela non attraverso le leggi, le norme, ma nel dono dell'amore. E l'amore allora è la verità dell'Evangelo offerta a tutti, non c'è più barriera tra ebrei e non ebrei. Bene, e vorrei passare al secondo punto prima di cominciare la lettura dei testi che vi propongo. Io ho dato il primo titolo, Paolo, proclamatore del Vangelo di Dio, di dire anche evangelizzatore, riassumendo in una sola parola, però il Vangelo di Dio è quello che lui scrive, sono le lettere ai Romani, che ci occuperà per un momento per capire cosa è la fede per Paolo, uno che per 30 anni ha considerato la fede come prestazione d'opera. Cioè c'è un comando, lo segui e poi vai dal notaio e fai registrare l'opera che hai fatto. Dio è un grande notaio che prende nota, garantisce quello che hai fatto, le prestazioni. E più prestazioni fai e più crescono i diritti che hai presso Dio. Meriti, mai sentito parlare di meriti? Per meritarci il perdono di Dio, fratelli, chiediamo, non meriti niente, il perdono è dato gratuitamente, altro che meritato. È l'idea che io compro, io ho dei diritti, posso vantare davanti a Dio, perché io sono giusto, pago le tasse non solo del grano, dell'olio, del vino, ma anche della menta, del cumino, degli ortaggi, digiuno due volte alla settimana, non come quello laggiù, ladro. Ricordate la scena, il fariseo, Signore, ti ringrazio perché non ho bisogno di te. Io sono giusto per le mie scelte, i miei programmi. Sono molti cristiani che dicono, non ho nulla da confessare, io sono onesto, non ho ammazzato nessuno, non ho rubato. È la fotografia del fariseo, dei diritti davanti a Dio. Dunque, questa immagine del Dio notaio e la fede come prestazione d'opera viene subito denunciata da Paolo come una falsa strada, pista che non ci mette in contatto con Dio, non ci comunica l'amore, la fedeltà che Paolo chiama la giustizia di Dio. Dio è giusto. Non perché osserva un codice come fanno i tribunali umani o i giudici umani, ma perché lui ha promesso e mantiene quello che ha promesso. Ha promesso il perdono e la vita data a tutti i suoi figli, la mantiene. E Gesù dunque è l'assegno di Dio finalmente saldato. La Bibbia, Antico Testamento, sono le promesse, gli assegni, non a vuoto, Tutti assegni regolarmente pagati attraverso la fedeltà che ha il volto di un figlio fedele fino a dare la vita. Vi leggo adesso questo testo di Romani che riassume bene il pensiero di Paolo. Lui ha scritto questa lettera verso fine degli anni 50, quando ormai aveva concluso l'attività, per modo di dire, nelle province orientali, avendo piantato il Vangelo nelle grandi metropoli, e da lì poi si irraggiava il Vangelo nell'Interland, nel retroterra. Pensate, quando predica il Vangelo a Tessalonica. Salonica è un grande porto sul mare Egeo, no, dove arrivano i fiumi dai Balcani, e i fiumi vuol dire le strade, lo sapete, no? Che le strade non si fanno. Se le vallate sono nord-sud, tu non fai una strada attraverso, vai. E dunque, da Tessalonica le strade raggiungono. Strade vuol dire Vangelo. Perché sceglie Filippi, prima città europea, colonia romana? Lì sono i reduci della battaglia di Ottaviano e Antonio, il vecchio Antonio, in generale, contro i due uccisori di Cesare, no? La battaglia famosa di Filippi. E dunque è un nodo stradale, perché lì arriva la via Appia che congiunge Brindisi, o comunque tra Brindisi e Bari, poi c'è l'Appia romana, che arriva a Roma. Dunque l'Appia, poi attraversate l'Adriatico, arrivate a Durazzo e lì parte la via di Appia. Dunque, e Paolo dunque fonda a Filippi una comunità perché attraverso queste vie e collegamenti il Vangelo può diffondersi. Leggo allora cosa scrive Paolo a proposito della fede che accoglie il Vangelo di Dio, che è Gesù Cristo, il Figlio, che ci rivela, ci mette in contatto con il volto di Dio Padre. E, da buon comunicatore, Paolo dice: io ho voluto fin dall'inizio della mia missione arrivare a Roma, ho sognato di venire da voi, sono stato impedito dalla mia attività qui in Oriente, però desidero vedervi per portare un po' di frutto anche in mezzo a voi, che siete in maggioranza non ebrei, anche se la comunità è nata nella colonia ebraica di Trastevere, o la zona dove stavano Porta Capena e altre zone di Roma, dove gli ebrei erano, pensate, 25-30 mila ebrei. Sapete quanti sono gli ebrei di oggi? Tutta Italia. Dite una cifra. Presso poco. 30.000. Al tempo di Paolo, solo a Roma erano 30.000. Come è arrivato il Vangelo nella pianura friulana? Aquileia vuol dire grande porto, dove c'è un porto. Ci sono ebrei, comunità ebraica, da lì è nato il Vangelo. Alessandria, comunità, la più grande comunità del Nord Africa, Alessandria. Cirene, voi conoscete un cristiano chiamato il Cireneo, Simone il Cireneo, la Cirene, colonia ebraica. Dunque, attraverso queste colonie che Paolo ha frequentato, poi naturalmente lo buttavano fuori perché lui cominciava a parlare di Gesù Cristo, di cui le scritture hanno promesso la venuta, e il crocifisso dice: ma che, Paolo, hai perso la testa, come può essere un messia crocifisso? Hai capito, no? Mentre lui allora apre un'attività vicino, affittando magari una scuola, un ambiente presso qualche amico, e nasce la comunità che si riunisce nelle case. Lì il segreto, Polizia romana, basta che voi non fate confusione e pagate le tasse, soprattutto, questo è importante. Potete fare quello che volete nella casa. Perciò la casa diventa il luogo dell'incontro dei cristiani. È lì il segreto della diffusione. Il padre, la madre, i figli diventano animatori della comunità senza tanti problemi di timbri, di incarichi, di investiture. Automaticamente dove si riunisce, ci sono gli amici che vengono, si fa la cena con tutte le letture, si dividono i beni, si distribuiscono i poveri. Questo no. È vero che poi quando il movimento si sviluppa, avete 5.000-10.000, avete bisogno di un edificio pubblico con i funzionari che saranno chiamati ispettore e poi anziani, ispettore episcopos, ispettore vuol dire, quello che è il nome laico, poi presbiteri, non preti, scusate, preti sì, da presbiteri, non sacerdoti. I sacerdoti sono gli ebrei o i pagani, i famosi pagani del IV secolo, cioè che hanno sacrifici di animali. Questi sono i sacerdotes. I presidenti sono supervisori oppure gli anziani, che non solo vecchi, nel senso dell'autorevolezza, del laici, il linguaggio laico, non è sacrale. Sacrale verrà più tardi quando diventeranno funzionari della grande organizzazione della Chiesa di Stato o della regione ufficiale. Dunque Paolo a questi cristiani di Roma dice: sono in debito verso tutti, verso ignoranti e i dotti e anche verso voi di Roma. E poi prosegue al verso 16, infatti non mi vergogno del Vangelo. Cosa vuol dire non mi vergogno? Il Vangelo è l'annuncio di Gesù Cristo, figlio di Dio, ma lui si rivela figlio di Dio, fedele, in una morte oscena, vergognosa, la morte dei terroristi, dei criminali, la morte di croce, non mi vergogno. Avete capito? Non mi vergogno della morte di croce, e poi prosegue, perché potenza di Dio, in greco Paolo, dopo il termine dynamis, che tutti capiscono, anche se non ho mai studiato il greco, è una dinamite, è un'esplosivo, è un esplosivo, è una potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo e del greco, che sarebbero le genti. Il mondo si divide per Paolo in ebrei, lui appartiene a questo popolo eletto, popolo portatore delle promesse, poi sono gli altri. Non ci sono più differenze. Ebrei e non ebrei, tutti sono salvati unicamente in base alla fede. E provo a spiegarvi cosa vuol dire, dopo torniamo sulla fede. E salvati. Cosa vuol dire salvati? Tutti sono salvati in forza dell'unica condizione che è l'accoglienza del Vangelo, la fede, l'adesione al Vangelo. Paolo spiegherà cos'è salvezza nei capitoli che vanno dal quinto, sesto e settimo fino all'ottavo capitolo. E se voi dite alla gente ti porto la salvezza, ma io sto bene, cosa è la salvezza? Per fortuna ho salute, sì o no? È vero, salvezza è la vita, è la salute. In greco per dire salute è la stessa parola per dire salvezza, salus. E salvezza è la stessa identica cosa. E beh, allora che cosa fa? Allora fa concorrenza alle cliniche, agli ospedali, all'azienda sanitaria, agli operatori sanitari sul territorio. È chiaro che per Paolo la vera rovina, non, sì, le malattie sono un problema, ma è l'unica malattia dalla quale non si guarisce, ed è sicuro per tutti, ve la garantisco, se non vi fidate, aspettate solo un po' di anni, la morte, salvati dalla morte. Cioè, cosa vuol dire la morte? E muoiono anche gli animali, i pidocchi e i virus, cosa è salvati dalla morte? La morte fa parte della condizione di vivente, tutti i viventi nascono, si riproducono e muoiono, sì o no? Allora come salvati dalla morte? E forse che i cristiani battezzati non muoiono? Non hanno il cancro? Non hanno incidenti? Paolo si parla del problema. Ci ha liberati dalla morte, ma allora perché moriamo? Capite? Se è seria la parola, si dice, no, ma è la vita spirituale, vita eterna, andiamo per ordine. Allora, per Paolo la porta della morte è il peccato al singolare, non il plurale. E questa potenza, lui la chiama la potenza, contraria alla potenza del Vangelo, che travolge l'umanità e la conduce alla morte. Volete capire cos'è la morte? Andate ai primi capitoli della Genesi, dopo il giardino. Cacciate dal giardino, avete la storia delle culture. Due fratelli, uno rappresenta i contadini e l'altro rappresenta i pastori, la lotta tra due come operai e contadini dei nostri tempi, oppure impiegati. Il primogenito è un coltivatore della terra, è fabbro, artigiano, l'altro invece è un nomade, uno che non ha un, è avere il secondo genito. E siccome ha più fortuna Abele, perché Dio gradisce l'offerta di Abele, la Bibbia non spiega perché gradisce, sapete, c'è una differenza tra i due. E Caino non sopporta questo successo del fratello e pensa di eliminarlo, ma prima c'è un dialogo di Dio con Caino. Caino, perché hai il volto abbattuto, triste? Forse se fai il bene non puoi tenerlo alto, ma se fai il male, allora il peccato è accovacciato alla tua porta come un drago, come la bestia. Tu puoi dominarlo. Per la prima volta nella Bibbia si menziona il peccato. Siete d'accordo? Al singolare. Questa forza che travolge l'essere umano. Poi Caino non risponde, invita fratello in campagna e lo elimina. Poi interverrà Dio a chiedere conto. Dov'è tuo fratello? Il sangue. Dunque la prima volta che menziona il peccato nella Bibbia è la violenza, la morte violenta. Non è la morte per vecchiaia, che fa parte del ciclo naturale. È l'uccisione. Avete capito? Volete sapere quanto peccato c'è nel mondo? Misurate il tasso di violenza. Siria, Nord Africa, Medio e Vicino Oriente. Ma senza andare adesso a fare l'elenco di tutte le guerre regionali, Centro Africa, tutte le violenze. Peccato è questo. La non vita, la vita di repressa, il dinamismo della creazione bloccato dalla cattiveria, malvagità, paura, che la paura è anche fonte di violenza, la paura dell'altro, del diverso, di fare concorrenza. Adesso capite che vuol dire salvezza. Salvati dal peccato che porta l'essere umano, l'umanità, alla morte, di cui la morte fisica è solo il biglietto da visita per la morte totale, come separazione da Dio, il vivente. Spero che sia chiaro una volta per sempre. Perché molti dicono, ma sì, il peccato è una cosa dolce, così, un momento di rabbia, non ho pensato, un errore, un incidente, e per cui allora si dice, scusami Signore, ma che scusa? Il perdono non è scusa, il perdono è, Dio ti fa, no, ti cambia, altro che la scusa, si viene tra gli amici. Scusate, adesso è chiaro, per far capire ai ragazzini, si scusa, ho offeso l'amico, ma sono linguaggi metaforici per aiutarli, per il problema è un'altra cosa, il perdono è un'altra cosa. Perdono, cambia la persona, altro che mettiamoci d'accordo, sbagliato, no? Peccato dunque è l'incapacità di amare, di stabilire rapporti umani positivi, giusti, che ha come aspetto visibile la morte violenta. Io aggiungerei anche una persona che non riesce a esprimersi, che viene conculcata, calpestata nei suoi diritti, anche senza la morte fisica, senza morale, ci sono forme di oppressione morale che non arrivano alla morte, però quando tu impedisci a una persona di respirare, di vivere, se non è peccato quello, è chiaro l'incapacità di amare, di avere rapporti che promuovono la vita. Tutto quello che blocca la vita in tutte le sue forme è il peccato. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza, spero che sia chiaro una volta per sempre adesso, per la salvezza di chiunque crede. L'unica condizione è credere. Cosa vuol dire credere? Paolo lo spiegherà sia nel prologo qui che abbiamo letto, nel proemio, e io ho ricevuto la grazia dell'apostolato, dell'essere inviato, per portare le genti all'obbedienza della fede. L'obbedienza, quando si dice obbedienza a voi, pensate a Don Milani, l'obbedienza non è più una virtù, è vero, l'obbedienza come obbedienza canina, succube dell'altro, è il modo che ha il potere per controllare i sudditi. L'obbedienza biblica è un'altra cosa, audire è per stare ascolto, ascolta Israele, cioè l'adesione a un rapporto, è una relazione vitale con chi ti parla, con chi ti dà fiducia, chi ti chiama la vita. ti chiama a donare la tua vita, non solo nella forma dell'attività normale, ma anche consacrando la tua vita, perché gli altri possono vivere in pienezza le loro capacità, risorse, eccetera. Bene, la fede è l'ascolto attento della parola, di Dio che parla. Noi abbiamo affrontato il primo incontro, so se ricordate ancora qualcosa della parola di Dio che si accoglie nell'ascolto, nella fede. E siamo arrivati all'ultimo, sulla quale adesso possiamo dire qualcosa, leggendo il testo di Galati, che trovate nella seconda parte, mentre il testo di Tessalonicesi io lo utilizzerò alla fine come piccolo lavoro, laboratorio collettivo, sul metodo come annunciare il Vangelo oggi. La Chiesa italiana, ma non solo, ma anche quella francese, tedesca, tutte le chiese di vecchia tradizione, da 30 anni si tormentano per vedere come trasmettere la fede alle nuove generazioni, o a chi ha abbandonato completamente. Il problema cruciale. Le chiese muoiono senza Vangelo. Come trasmettere? Paolo ce lo dirà. Come lui ha fatto partire l'esperienza di comunità credenti, di cui ha riassunto qui lo statuto. Quelli che accolgono il Vangelo come potenza che salva, questi sono i credenti, la Ecclesia, la Santa Convocazione. Ma prima di leggere il testo di Prima Tessalonicesi, primo scritto cristiano in assoluto, pensate, è stato scritto da Corinto nel 49. I Vangeli sono scritti 65, 70, 80. Meno una generazione e mezza dopo. Quindi il testo più importante, dettato da Paolo, e sappiamo chi è il personaggio che ha dettato la lettera, perché è confermato poi della sua attività descritta in maniera abbastanza un po' sciolta da Luca negli Atti. Luca dedicherà tre quarti del libro al grande, che non fa parte dei dodici, non è un apostolo per Luca. Se l'avesse sentito Paolo, che non per volontà di uomo, ma da Dio sono apostolo io. È vero, non sono stato col Signore Gesù, non l'ho conosciuto secondo la carne, ma mi ha incaricato Lui, mi ha dato l'abilitazione ad annunciare il Vangelo con, non solo competenza, ma pieno diritto di annunciare l'azione di Dio a favore dell'umanità. La lettera di Galati, dunque, leggiamo così. Due righe all'inizio e poi verso il centro. Quello che mi interessa è che idea ha Paolo della fede come accoglienza alla parola di Dio che salva. Sentite, Cristo ci ha liberati per la libertà. Io capisco Lutero in polemica alla Chiesa romana dei precetti e delle regole. Ci ha liberati per essere liberi, non sottoponetevi alla legge. Chiaro che Paolo ce l'ha con quelli che sono venuti da Gerusalemme, che vorrei imporre le osservanze ai cristiani della Turchia, ai Galati. Non lasciatevi imporre il giogo di schiavitù, cioè, che dice subito dopo, ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, avete capito cos'è il giogo di schiavitù? Il segno di appartenenza al popolo ebraico come gruppo religioso etnico. Rito di iniziazione, la circoncisione. Gli altri sono impuri, dannati, popoli non circoncisi, popolo circonciso, consacrato a Dio, che poi sapete è un simbolo di antropologia culturale, molto complicato da spiegare, perché è un consacrare le fonti della vita a Dio, questo è il senso della circoncisione. Ma noi entriamo in queste discussioni che non finiamo più. È interessante, gli ebrei consideravano i circoncisi salvati, che poi tu credi o non credi, ma sei circonciso. Non lasciatevi imporre dunque la legge di schiavitù, la schiavitù, cioè la circoncisione. Io dico a chi si fa circoncidere che è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Vedete allora che il giogo, la legge e i riti ebraici coincidono. Siete stati liberati per mezzo della fede. La fede è l'unica porta di accesso al giusto rapporto con Dio. Poi prosegue. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate di essere giusti, giustificati. Giustificazione è un termine che Si trova solo nelle note della scuola, dei ragazzi che non hanno mai arrivato alla scuola, devono giustificare i genitori, giustificare. È chiaro che bisogna trovare un linguaggio che faccia capire, reso giusto, essere giusti, avere il giusto rapporto con Dio da figli, liberi, questa è giustizia. Ma siamo, chi cerca di essere giusto attraverso l'osservanza, le prestazioni d'opera della legge, siete decaduti dalla grazia. Vedete il contrasto tra legge e grazia? Legge da eseguire, grazia da ricevere come dono. E prosegue: quanto a noi, battezzati, credenti, per lo Spirito, notate questa forza, in forza di questo dono dato a Gesù risorto, in forza della fede. Lo Spirito accolto nella fede, questo è il terreno in cui lo Spirito opera, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Notate che la giustizia, è vero che tu con il battesimo e la fede vivi il giusto rapporto con Dio, ma la giustizia piena, quella che noi aspettiamo, è la fine della morte, cioè la vita. La giustizia vuol dire pienezza di vita, giusto rapporto con Dio. Non è solo quello che vivi nella fede adesso, speriamo la giustizia, attendiamo la vita o giustizia. E poi chiude loro con questo testo molto bello, qui la libertà di Paolo, perché in Cristo Gesù, quelli che sono uniti a Lui mediante la fede e il battesimo, non è la circoncisione che vale, essere ebrei o non ebrei non cambia nulla, non è un problema di appartenenza etnica e culturale, ma quello che conta invece è la fede, che si rende operosa per mezzo della agape, amore. Solo che i traduttori italiani hanno scelto qualche volta carità, qualche volta amore. Hanno paura a scrivere amore perché dice, ma allora la gente capisce male. Scrivono carità, ma allora pensano alla carità che fa, distribuisce vestiti e panini. Insomma, ho visto pasti caldi. Insomma, il problema... Bisogna pensare a quell'amore gratuito, libero, che manifesta la fede. La fede diventa operosa, è una fede viva attraverso la carità. Se volete dire, tradurre la carità, rapporti positivi con gli altri, che li fanno vivere, consentono di espandere le loro capacità. Questa è l'agape. Non interessate, non è il corporativismo familiare, non è il corporativismo di paese, è il dono. Perciò è chiaro che in questa gappa abbraccia il nemico. Poi c'è un piccolo tratto autobiografico, correvate così bene, lo salto perché va a finire in cose complicate. Paolo, verso 13, riprende il tema della libertà. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Torna, chiamati vuol dire col Vangelo, La chiamata è il Vangelo che è stato annunciato, la prima chiamata è la vita, la creazione, poi la tutta la chiamata, ma è il Vangelo che tu hai sentito da tuo padre, tua madre, in chiesa, i catechisti, è la chiamata di Dio, è chiaro, no? Chiamati a libertà. Io non so quanti cristiani danno questa impressione, gente finalmente libera. Quelli che escono dalla messa la domenica, quelli che riguardano, guarda che sono liberi. Questa dovrebbe essere veramente persone libere. Secondo voi diamo questa impressione noi? Poveri praticanti sono quelli che devono pagare tasse allo Stato, osservare tutte le leggi statali, e in più hanno anche le leggi della Chiesa. E allora... Capisco. No, è un problema questo delle immagini. È dato bene che i ragazzi appena possono scappano via, in nome della libertà, sì o no? Il problema è che la libertà è fare quello che voglio, adesso vedete cosa vuol dire libertà. È la fede che diventa attiva per mezzo dell'amore, chiamati a libertà, purché, adesso sentite l'antifona, che questa libertà non divenga un pretesto per la carne. La carne non è il pulsione sessuale, la carne per Paolo è la fragilità umana che si aggrappa a tutte le cose per paura di morire. È l'egoismo elevato al sistema. Carne è un modo per dire l'essere umano, donna e uomo, uomo e donna, tutti e due in maniera irrevocabile votati alla morte. Carne vuol dire fragilità. E la paura di morte suscita dentro di noi desideri di aggrapparci, attaccarci, denaro, potere, amicizie, forti. L'egoismo elevato al sistema, purché non diventi un pretesto per l'egoismo. Numero la libertà è per fare i fatti tuoi, i comodi tuoi, capite? Che è falsa libertà, questo è libertinismo si chiamerebbe. Purché questa libertà, dalle costrizioni esterne, le leggi ebraiche, non diventi un pretesto per fare quello che ti interessa, l'egoismo che nasce dalla paura di morte. Un pretesto per la carne, ma mediante, ecco qua, l'amore. Ma Paolo scrive sempre la stessa parola, solo che i traduttori hanno messo una volta carità, una volta amore, non si capisce cosa vuol dire. Vi siete accorti voi di questo? No. Sopra dice diventa attiva per mezzo della carità. Perché chi ha tradotto ha in testa Agostino, che parla di caritas. Ma Agostino quando parla caritas, va bene anche le carità delle parrocchie, eccetera, che c'è anche questo, insomma. Ma viene da caris. Caris vuol dire... Noi abbiamo la parola carino, caro, carino, si dice, no, quando una persona è simpatica, no, è bello, sì, no, carino, caro, cioè l'idea di affetto, di... La caris è l'amore di Dio, però è efficace. Da qui viene la caritas, che è una virtù teologale, è la realtà stessa di Dio. Dio è caritas, amore, carità. Solo che se l'amore dice, ma l'amore insomma, anche quello degli animali, insomma, capisco la difficoltà, perché i greci hanno tre parole per dire amore, eros, la passione, pulsione, la filia, l'amicizia, e poi agape, poco gettonata, era una parola che si trova qua e là insomma, nei papiri, viene pescata dagli ebrei di Alessandria, traducono la Bibbia che parla di amore di Dio, agape, agape. E i cristiani con Agostino hanno la caritas, cioè è l'amore che parte da Dio, che comunica i suoi doni. Dunque, ma mediante l'amore, dite pure anche carità se volete, siate a servizio gli uni degli altri. Sentite da questa cosa. Noi abbiamo pensato sempre ai servizi in parrocchia, ma anche nella chiesa ufficiale, e servo servorum Dei, servo dei servi di Dio, sempre in linea verticale. Cioè tu servi i poveri, lavi i piedi di Giovedì Santo, ma no, Gesù dice lavate i piedi gli uni agli altri. Non è il re, poi il papa, poi il vescovo, poi i parroci che lavano i piedi ai bambini perché insomma sono loro che si prestano. Lavate i piedi gli uni agli altri. È il servizio reciproco che è tipico di persone adulte. E una persona disabile, tu la servi. Un vecchio, tu la servi. Il bambino? Sì o no? Dobbiamo essere servito. Ma qui lui sta parlando di persone libere di amarsi reciprocamente. E questa è la comunità. È chiaro? Noi erogare servizi. Dare tempo lì, andare a assistere. È una cosa sacrosanta questa. Però il problema è del... tra persone adulte che stanno bene nella vita di coppia, nel rapporto di comunità, di lavoro, servite gli uni gli altri, questa è la libertà, si attua nella agape. E allora Paolo conclude, e posso concludere anch'io, prima di passare all'altro testo, e tutta la legge ha iniziato dicendo... peste e corna della legge, vi siete accorti, no? Non lasciatevi imporre la schiavitù della legge, circoncisione e tutto il resto, di osservare tutte le norme, la dieta, il calendario, la separazione dagli impuri che sono i non ebrei, questa è. Tutta la legge si riassume o si compie in un solo comando, precetto, ama il prossimo tuo come te stesso. Testo che trovate nel Levitico 19-18, l'unica volta in tutta la Bibbia. Sapevate questo? Ama il prossimo tuo, si trova in un solo testo. Levitico 19-18, codice di santità. Non conservare rancore contro il figlio del tuo popolo. Riprendilo apertamente per non farti caricati di un peccato del tuo fratello, ama il prossimo tuo come te stesso. Al termine della correzione e della solidarietà nei confronti del fratello, ama il prossimo tuo. Si riferisce anche allo straniero, che devi amarlo come te stesso. Unici due testi, Chiaro che poi ci sono altre espressioni, sulla legge d'oro, non fare agli altri come quelli che facciano a te, Tobia, si sa, ma anche Michea, ti è chiesto cosa devi fare, camminare umilmente davanti a Dio e trattare con giustizia gli altri, c'è questo principio dell'amore. Ma ama il prossimo tuo lo trovate solo nel codice di santità, dove si dice lo statuto del popolo consacrato per mezzo dell'amore. Tutta la legge, tutta la Bibbia, tutta la volontà di Dio espressa, rivelata nella scrittura, si riassume e si compie in una sola parola, comando, precetto. Ama il prossimo tuo, con la novità che questo precetto non è più comandato ma è donato. Quando tu nella fede accogli il Vangelo, Gesù Cristo, figlio di Dio, che ti rivela l'amore di Dio, questo amore passa dentro di te, sì o no? E questa è la forza che hai dentro, quindi non è un comando esterno. E sapete che il sogno di Geremia era quello di lasciare le leggi stampate o scritte sulla pergamena, scritte sulla pietra, 10 parole, decalogo, e scrivere la legge nel cuore, nell'intimo. E allora tutti conosceranno il Signore, piccoli e grandi, e il peccato verrà cancellato, eliminato. Questa è l'alleanza nuova, sognata. La legge dentro il cuore, e questa legge ha come contenuto l'amore, e fonte dell'amore, adesso ve lo spiego, ecco la forza che nella Bibbia si chiama spirito. Neuma, la ruach, al femminile, la ruach, la tempesta di Dio, l'uragano di Dio, questo è lo spirito. E ascoltiamo allora ancora qualcosa di Paolo, e mette in guardia contro la via dell'egoismo ribelle, che ha tutta una serie di conseguenze, di rapporti sbagliati con gli altri, con le cose, con se stessi. Fa l'elenco delle opere della carne, le opere al plurale, e questi non possono entrare nel mondo di Dio, avere la vita, il regno, vi ho già detto. Invidie, ubriachezze, orge, prima ancora fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni. Notate che la parte centrale è dedicata al non amore. L'idolatria è mettere qualcosa al posto di Dio. Se volete, anche quello che Paolo chiama impurità, stregoneria, che poi questi intrugli per cambiare il destino, tutte le manovre che trovate, forse anche tecniche di aborto sono utilizzate per fa parte di questa incapacità di amare, rifiuto dell'amore. Sono l'opera della carne, cioè dell'essere umano fragile che si aggrappa agli idoli, alle cose fasulle, perché è angosciato, non è liberato. Invece, leggo adesso, aprite bene gli orecchi, anche lasciate il frutto dello Spirito, verso 5.22, imparate a memoria questo numero, 5.22 di Galati, il frutto, uno solo, non i frutti, come dicono i predicatori, noi presenti, i predicatori presenti sono preparati, il frutto, uno solo, le opere sono le prestazioni. La religione delle prestazioni e poi anche la morale delle prestazioni, delle non prestazioni, delle devianze. Il frutto è qualcosa che nasce dalla forza intrinseca, dall'albero, no? Il frutto non sei tu che lo prendi, lo raccogli. Il frutto dello spirito, e lo leggete, cosa leggete? Non ha messo caritas, ha messo amore. E in greco è sempre agape, Agape, amore benigno, gratuito, eccetera. E poi i segni dell'amore sono gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è bisogno di leggi, di decalogo, precetti. Perché fai il bene, non perché è comandato, ma perché ce l'hai dentro. Perché l'amore si esprime da tutte queste articolazioni. Vuoi sapere se sei guidato dallo Spirito? Vedi se c'è gioia, pace, tranquillità, autocontrollo, bontà, soprattutto bontà, perseveranza. Potete dire questa è la santità. Da chi secondo Paolo vuole fare un santo, non avete salvato miracoli. Prima cosa è se ha vissuto la carità in maniera piena, eroica. Che è questa, la consacrazione a Dio. Dio è santo perché ama. Questo è molto, molto semplice. E noi la sappiamo questo, perché tutte le altre sono chiacchiere. Tutte le altre cose sulla religione, sull'organizzazione. L'unica cosa è dinamismo, dell'amore. Persone che si vogliono bene. E non per comando, ma perché hanno dentro di sé questo impulso ricevuto, accolto nella fede. Bene, possiamo chiudere la lettera ai Galati e concludiamo in maniera consolante con un testo di pastorale. Il segreto per trasmettere la fede. Volete saperlo? È scritto qua. Solo che è un segreto impegnativo. Lo sapevamo già prima noi questo. La fede si trasmette come la vita, rischiando. Dice, ma allora i libri, i catechismi, le prediche? Sì, presentano il menù. È il menù. Ma uno non si sfama leggendo e rileggendo il menù, sì o no? Provate voi. Noi ci contentiamo di fare l'elenco delle vivande, no? Questo allora, Ascoltiamo il testo di Paolo. Dunque, siamo nel 49, Paolo arriva da Filippi, arriva dopo 150 km a Tessalonica, in Golfo Termaico, grande porto, è stato anche un punto importante commerciale dell'impero macedone, del regno macedone, insomma, no? Poi l'hanno trasferito un po' più a nord, a Berea, dove andrà anche Paolo. E qui lui mette in piedi una comunità in fretta e furia perché poi viene cacciato, c'è un suo amico che paga la cauzione per sottrarre alla polizia, o meglio a un assembramento di piazza, vogliamo denunciarli ai strateghi, ai capi del consiglio municipale, e poi da lì scende ad Atene manda Timoteo a prendere notizie dei cristiani di Tessalonica. Quando arriva Timoteo con buone notizie, scrive la lettera a Corinto. Intanto lui è sceso a Corinto. Siamo nel 49. E ho fatto questo riassunto perché adesso ci serve. Lui dà delle informazioni molto precise. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile, ma inefficace. Ha portato frutto. È nata una comunità. Vangelo porta frutto. Ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi, la colonna romana, è stato bastonato nell'agorà, in piazza. Non ha avuto tempo di tirare fuori il cartellino di cittadino romano, e subito allora è stato l'ordine dato ai littori, e lui e al povero Silvano, o Sila, e insomma poi messi in carcere, vengono liberati una notte da un terremoto, terremoti che in quel tempo liberavano i prigionieri. E così succedeva nella Bibbia e nei racconti. Comunque l'idea è che Dio protegge i suoi, e parla delle bastonate, l'oltraggio. Insomma, dove subito oltraggio, sofferto subito oltraggio a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciare il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, ho accennato il contrasto, la piazza che reclama e questi predicatori che vanno contro le leggi imperiali, eccetera. Che sia Tessalonica come Filippi sono tutte città libere, cioè hanno l'esentasse. Hai capito? I romani sapevano come tenere i clienti. Non pagate le tasse, fanno affari, capite? Però dovete poi favorire la politica imperiale. I cristiani sono contro. I cristiani non riconoscono il Kyrios di Roma. Il Kyrios è Gesù, il crocifisso. Avete capito il problema? Che non è così semplice il rapporto cristiani e impero in questa situazione. Avete subito il tragico, eccetera, e ho avuto il coraggio di annunciare il Vangelo che Dio mi ha affidato, il Vangelo di Dio, che era come fonte Dio. E il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da disonesta intenzione, neppure da inganno, ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così noi lo annunciamo, non cercando il piacere degli uomini, ma Dio che prova i nostri cuori. Ma infatti abbiamo usato parole di adorazione, come sapete, ne abbiamo avuto intenzione di cupidigia, Dio è nel testimone. Siamo arrivati al verso 6. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece, fermiamoci qui, avete un elenco di situazioni che Paolo ha cercato di evitare per non confondere l'annuncio del Vangelo con i predicatori itineranti che riempivano le piazze di Tessalonica. Predicatori di nuovi culti, noi ci meravigliamo oggi, ma questo qua, forse in America abbiamo qualcosa di simile al tempo di Paolo. Filosofi, predicatori del culto di Mitra, del culto di Serapide, di Isis, poi quelli che facevano propaganda per la Proloco imperiale. La Proloco era quella che organizzava i festini, che voleva dire poi carriera. Chi osa la parentesi sui rapporti tra politica e carriera professionale, economica, viene licenziato se non partecipa al festino, al festival dell'imperatore. E dunque, adorazione, imbrogliare, catturare il consenso per spilare denaro, era questo, regione denaro. Paolo rischiava di passare per uno dei tanti predicatori che girano, un ebreo che viene da Tarso, attraverso tutta la Turchia, arriva in Macedonia, e sente da parlare, ha lasciato la sinagoga, l'ha mutato fuori e va in piazza. E là c'è di tutto. Abbiamo cercato l'interesse. Poi aggiunge, potevamo farci mantenere da voi come apostoli che vivono del Vangelo. Avevano l'autorevolezza, l'autorità di apostoli, di Cristo. Qui la prima volta che adopera il termine apostoli, in questa situazione in cui poteva far valere il suo diritto di essere mantenuto dalla comunità che ha accolto il Vangelo. Sentite cosa, come dice Paolo al verso 6b, invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli. La traduzione è un pressapoco, il testo greco è molto più forte. Paolo non dice amorevoli, dice siamo stati come bambini in mezzo a voi, senza pretese, senza diritti, e poi come una nutrice che riscalda i propri figli, non solo li nutre, l'idea di protezione, di custodia, questo è il senso della una madre. Scoprite un tratto di Paolo femminile. Quando voi sentite la domenica le lettere di Paolo, ma ce l'ha sempre con qualcuno, poi no, un po' sempre arrabbiato, e poi questa sicurezza, questa insomma sicumera di tracciare. L'idea di un Paolo dalla cattedra, no? Che avete invece un Paolo madre, nutrice, che è come un piccolo infante in mezzo ai suoi cristiani. Più avanti lui dirà, parlando dei rapporti, mandando Timoteo, e scrive così, voi ci mancate, e usa l'espressione siamo diventati orfani di voi, usa un vocabolo che non si trova in nessun'altra parte se non nei cimiteri, laddove in una tomba i genitori che hanno perso il figlio piccolo siamo stati resi orfani, ci manchi. Paolo adopera un verbo speciale per indicare questo rapporto affettivo con i cristiani di Tessalonica. Perché sto dicendo queste cose? Dicevo, per la curiosità del greco. No, no. Avete capito qual è la strada per fare evangelizzazione? Facciamo una bella assemblea, chiamiamo un grande predicatore, scriviamo libri. È il rapporto affettivo. Se vuoi trasmettere l'amore di Dio rivelato in Gesù, non c'è altra strada se non di amare fino a perdere la vita per le persone a cui annunci il Vangelo. Tu puoi vendere formaggio e salami e anche saponette e anche telefonini senza innamorarti del cliente. Sì o no? Anzi, è meglio nei rapporti commerciali e come nei rapporti terapeutici dell'ospedale, è meglio mantenere un distacco protocollare, burocratico. Sì o no? L'emozione frega, no, è meglio non. L'esperienza di trasmissione del Vangelo va fatta con un coinvolgimento affettivo, perdere la vita. Non l'ho inventato io, sentite come procede Paolo. E così affezionati a voi, e qui uso ancora un termine raro greco, affezionati, che indica un coinvolgimento affettivo intenso, profondo, quasi viscerale, affezionati a voi, avremmo voluto, desiderato trattenere non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci si è diventati cari. È la prima lettera che parla, lo dice anche ai lettere romani, anche a quelle di Corinto, perché lui poi si sente, un po' di gelosia ce l'aveva, perché è arrivato Apollo e gli altri, poi li avevano accolti. E Paolo è coinvolto in questo rapporto, per cui è padre, madre, anche se volete papa e re nelle sue chiese, e guai chi li tocca ai suoi cristiani. E lo dice chiaramente a quelli di Corinto. Potete avere 10.000 pedagoghi, erano quelli che controllavano i bambini dalla scuola alla villa romana, pedagogoi, controllori di bambini, non educatori, ma un solo padre, perché io vi ho generati mediante il Vangelo. E a quelli della Turchia, i Galati, erano arrivati quelli di Giacomo, quelli hanno fatto un po' di festa a questi, e Paolo dice: è bello accogliere non solo quando sono vicino, ma anche quando sono lontano, restare fedeli. E sono deluso perché questi qui vengono unicamente per avere poi motivo di vanto a quei Gerusalemme tot ebrei abbiamo fatto in Turchia, circoncisione. Avete capito? Questo era, non dimenticate, in quegli anni giravano i terroristi che combattevano quelli che non praticavano la legge, la circoncisione. Un po' come gli islamici del nostro tempo, il problema del fanatismo religioso. Quindi non era solo un discorso di teoria, però si rischiava in questo conflitto religioso nazionale. Dunque Paolo dice che dobbiamo trasmettere la vita e non solo il Vangelo. Dunque dicevo ai Galati, allora scrive così, a un certo punto dice: non so come parlarvi. E scrive, perché con la lettera non riesco a cuore. Vorrei essere a tu per tu con voi, Galati, per i quali io soffro di nuovo le doglie del parto finché non sia formato in voi Cristo. Il primo parto è la evangelizzazione, il primo annuncio, un parto, un po' come la nascita. Secondo parto è far crescere Cristo nelle persone. Io non so cosa sarà domani la Chiesa, ma se avete delle persone innamorate di Gesù Cristo che riescono a innamorarsi degli altri, il Vangelo passa. Altrimenti avrete molta comunicazione religiosa, molti fogli e foglietti, riti, organizzazioni, non fanno male, meglio così che fare altre cose. Però la Chiesa nasce dal Vangelo, e il Vangelo si trasmette come si trasmette la vita, in un rapporto affettivo. Volete la prova ancora? Secondo testo, finiamo su questo. Voi siete testimoni, e anche Dio è testimone, notate la serietà, Paolo si appella all'intervento di Dio, che il nostro comportamento verso di voi, che credete, in Tessalonica, è stato santo, giusto, irreprensibile. Non potete accusarmi di adorazione, di cupidigia, di avervi imbrogliati per cavare soldi o farvi mantenere in quanto apostoli. È stato giusto, irreprensibile, santo. Sapete pure che come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato, scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Come fa un padre con i propri figli, a uno uno, e avete tre verbi: incoraggiare, scongiurare, consigliare, stare alle costole. Noi pensiamo che, fatta la lezione di catechismo, la predica, e il problema è il rapporto, l'accompagnamento, questo richiede fatica. per non essere mantenuto, Paolo lavora, fa il fabbricatore di tende e poi gira di casa in casa per aiutare i cristiani, come fa un padre con i propri figli. E poi si domanda, ma com'è possibile che la parola di Dio passi attraverso la parola di un uomo? Lo dice, voi l'avete accolto questa parola, come parola di Dio, non parola di un uomo. Per mezzo della fede che diventa attiva in voi. È la fede che fa trasformare la parola del catechista, del trasmettitore del Vangelo, in parola di Dio. Il contatto è con la parola di Dio, mediante la fede. La fede è dunque è questa condizione che ti apre l'iniziativa di Dio mediata da un personaggio umano che può essere missionario itinerante che è Paolo, anche colui che guida la comunità e annuncia e riannuncia il Vangelo. Bene, siamo arrivati al limite. Io non volevo fare un po' di dialogo con voi utilizzando le domande che ho fatto qua, ma però a me piacerebbe. Lasciamo questo del modo di annunciare il Vangelo, ma sulla libertà, le domande che ho messo qui mi interessano. In che cosa consiste la libertà cristiana? Come si attua la libertà? Qual è il rapporto tra fede cristiana e la legge, i comandamenti? In che senso il cristiano non è sotto la vostra legge? Il messaggio di Paolo è ancora attuale? Queste domande, soprattutto fede e libertà, ci vogliono sì o no regole, disciplina, norme? Che ruolo ha la legge per la vita delle comunità di credenti? Ci vorrebbe una serata intera per approfondire, esaminare i vari aspetti. Ci lasciamo con queste domande che nutrono i pensieri e le ricerche prima della Settimana Santa. Sì, perché ho detto, dovrebbe avere piccoli gruppi che lavorano una mezz'oretta insieme, poi si può raccogliere, si può allora condividere. Questo sarebbe più funzionale. In un'assemblea così è difficile, poi argomenti di questo spessore. Insomma. Bene, chiudiamo allora con una preghiera, come abbiamo fatto sempre, a chiusura del nostro piccolo corso. Con la preghiera del Vangelo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo, Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ariedo, vuoi dire qualche cosa come rappresentante di pastore di pastori?
Solo dire grazie a Don Rinaldo. Abbiamo un secondo appuntamento verso il mese di maggio con Don Federico Grosso che ci parlerà del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ecco, intanto quello che abbiamo visto qui, ecco, nelle varie parrocchie, qui siamo presenti in molte parrocchie, se si può trovare motivi di mettersi insieme a riflettere e a rivedere e a riorganizzare un po' di idee che ci sono state date adesso, a rimetterle a fuoco un po' di più nel nostro pratico, ecco, questo è l'invito che lasciamo all'iniziativa dei rappresentanti dei consigli pastorali delle varie parrocchie, no? Quindi lì ognuno vede quello che può, che si sente che si è di dovere di poter fare. Ecco. Buonasera e grazie a tutti.